Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Ma quanti bei libri abbiamo incontrato in questo percorso radiofonico, incontri d'autori, e quanti altri ne incontreremo prima che si concluda questa prima stagione. Per questa trasmissione decisamente molto interessante, dal un paio di appuntamenti insieme a Patrizia Giommetti, come sempre, e Chiara De Battistis. Ciao Chiara, ben ritrovata.
Salve amici ascoltatori.
Allora, i libri che hai selezionato quest'oggi sono davvero tutti quanti molto interessanti, ma di comune accordo, Chiara, abbiamo deciso di cominciare parlando d'amore, con un libro che si intitola L'amore a due passi.
È primavera e parlare d'amore è
d'obbligo.
Questa è una storia intensa, una storia delicata, una storia che dà speranza e tanta allegria. Una storia d'amore non convenzionale, in quanto i protagonisti sono Orlando e Marilena. Vicini di casa, abitano nello stesso condominio, ma la particolarità è che sono due persone over 60, quindi sono dei personaggi, sono dei signori attempati, se vogliamo, che scoprono la magia dell'amore. Questo è un libro che vuole raccontare la delicatezza dei sentimenti delle persone che hanno appunto una certa età. Il protagonista, Orlando, ex rubacuori, scopre interesse per Marilena, che abita nel suo stesso palazzo, appunto. Un giorno, nella cassetta delle poste, Orlando trova uno di quei volantini per le vacanze estive, vacanze nel Salento, nella magica Puglia, questo mare cristallino. Lui viene rapito da queste immagini e pensa di proporre a Marilena di partire insieme a lui. La cosa si fa strana, in quanto Marilena non aveva grande rapporto d'amicizia con questo signore, con questo vicino di casa, quindi rimane sconcertata da questa sua proposta un po', come dire, intrigante, ma un po' particolare.
Un po' forte. Dal buongiorno, buonasera,
esatto.
Andiamo in vacanza insieme.
Quindi questa proposta, così, non essendo lei più una ragazza, rimane sorpresa. Poi, senza svelare troppo, partiranno effettivamente. Ci saranno delle cose, delle concatenazioni di eventi che porteranno i due a partire per questa vacanza nella magia della Puglia, del Salento.
E qui ci fermiamo, Chiara, perché sì, è una storia d'amore che va assolutamente letta e assaporata piano piano. Non abbiamo detto che l'autrice di questo libro è una conoscenza per il grande pubblico.
È Catena Fiorello. Quindi, insomma, la sorella di Fiorello, che di radio ne sa qualcosa.
Di radio e di libri, insomma, indubbiamente una persona che sa scrivere. L'argomento è molto interessante e poi vogliamo, insomma, anche sfatare questo mito che ci si può innamorare solo fino a una certa età. Noi ci siamo raccontati, esatto, anche vicende familiari per cui parenti di, sì, ben oltre 60 anni si sono innamorati e si sono magari sposati per la seconda volta. Questa è una cosa che comunque è sempre successa. Nonostante questo, così crea sempre un po' di pettegolezzo e di curiosità intorno. Non c'è niente da obiettare. L'amore arriva a tutte le età.
Esatto.
Oh, e con questa bellissima frase, caro Andrea, il nostro regista, ti è piaciuta? L'amore arriva a tutta l'età, sei d'accordo anche tu? Io direi che possiamo fare una bella pausa musicale e la facciamo con una canzone un po' retro che vogliamo dedicare ai due protagonisti di questo libro, Una rotonda sul mare.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice felice con lui, o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
A Incontri d'autore insieme a Maria Chiara andiamo a scoprire un altro libro che vi consigliamo caldamente. Maria Chiara mi ha detto che lo ha letto in una settimana e insomma è un bel tomo, adesso vi posso anche dire quante pagine sono. 585, complimenti, sì. Sei una buona lettrice. Di Joel Dicker si chiama Il libro dei Baltimore. Questo è l'autore di un libro che ha avuto molto successo all'incirca un paio di anni fa, La verità sul caso Henry Kebert, che io ho letto. Insomma, il collegamento raccontacelo tu, Maria Chiara.
Allora, sì, Joel Dicker è uno scrittore svizzero. Ha avuto un successo mondiale, un successo nell'altro libro che si intitola La verità sul caso Henry Kebert, senza precedenti. Quindi mentre lui aveva appena finito di scrivere l'altro libro, si era già illuminato, come ha fatto, beato lui, non si sa, e aveva già immaginato quest'altra storia, la storia del libro dei Baltimore. Diciamo che è uno spin-off del libro precedente, in quanto lui prende il personaggio principale dell'altro libro, Marcus Goldman, e racconta le vicende di questa famiglia dei Goldman. Sono i Goldman di Montclair e i Goldman di Baltimore. Il libro dei Baltimore perché appunto il protagonista rivive le vicende di questa sua famiglia che era divisa in Goldman che vivevano a Baltimore, la famiglia ricca, facoltosa, suo zio, il fratello di suo padre, viveva lì con sua moglie e due figli, i suoi cugini, e la sua di famiglia che erano i Goldman di Montclair, quindi erano quelli più mediocri, se vogliamo, quelli meno ricchi, meno agiati. Quindi nel libro c'è tutto il racconto del suo legame con questi suoi cugini, Hillel e Woody, e la sua gioventù fatta di lusso, perché questi suoi cugini erano facoltosi, questo suo zio era veramente ricco, benestante, lui era molto agiato quando era con questi suoi zii e questi suoi cugini. E per cui si sentiva, quando ritornava nella sua famiglia d'origine, si sentiva, tra virgolette, povero, si sentiva sminuito. Lui avrebbe voluto come genitori i suoi zii. La particolarità del libro è che questi suoi cugini, soprattutto uno, non era il suo vero cugino, ma era un cugino adottato. E c'è un legame particolare proprio tra questi due fratelli, tra questi suoi due cugini. E nel libro, piano piano, si capirà perché c'è tutto un caso dietro questo legame. È un libro appassionante perché è un giallo, infatti inizia parlando della tragedia. L'autore del libro parla di questa tragedia che si capirà solamente alla fine proprio del libro, delle 600 pagine, si capirà cosa intende con la tragedia. E poi c'è la storia d'amore del protagonista Marcus, lo ripetiamo, con Alexandra, questa donna che ha fatto carriera nella musica, quindi una cantante affermata, famosa. Lui, uno scrittore famoso. E questi cugini, un bravissimo scrittore, diciamo, e l'altro un giocatore di football. Per cui è interessante perché ci sono diverse tappe, entra nella psicologia dei personaggi, quindi fa vedere le cose dal punto di vista sia di Marcus, sia dello zio facoltoso, della zia, dei suoi genitori, dei nonni, quindi è ricco, ma si legge con una gradevolezza. Non pesano queste pagine, anche se sono molte, scorre gradevolmente e rimarranno nel cuore proprio i personaggi. A me sono rimasti molto nel cuore questi due cugini, Woody e Lel.
Benissimo, ci hai veramente incuriosito con il racconto di una parte naturalmente della trama di questo libro che vi consigliamo, Il libro dei Baltimore di Joel Dicker. Torniamo tra poco con un altro titolo per voi.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do. Something just like this.
È davvero affascinante la storia del libro che ci andrai a raccontare adesso, Maria Chiara, non unica, nel senso che è successo anche per altri lavori che diventassero famosi nel tempo, resistessero nel tempo. Questo è proprio uno di quelli, un libro scritto nel 1965.
Allora, questo è un caso letterario, in quanto questo libro è stato scritto nel 1965, ma per una serie di eventi che non sto qui ad elencare, gioco di parole, è arrivato a noi nel febbraio del 2012. Tuttora è tra i primi in classifica di vendita. Allora, questo libro Stoner non è assolutamente un giallo come il libro di Baltimore, non è assolutamente un libro che parla d'amore come il libro L'amore a due passi di Catena Fiorello, di cui abbiamo parlato prima, ma è un libro che parla semplicemente della vita di un uomo mediocre. Allora, quest'uomo nasce nei primi del Novecento e quindi la storia si svolge tra gli anni 10 e gli anni 50 del Novecento, quindi parla anche della prima... Seconda guerra mondiale, anche della prima, sì, guerra mondiale. Quindi lui per sfuggire, diciamo, un po' alla vita da contadino, che era quella che facevano i suoi genitori, che cosa fa? Spinto dal padre, si iscrive all'università, si laurea e diventa poi nel tempo docente universitario. È la vita mediocre di un uomo, in quanto lui è come se non avesse ambizione. Era diventato docente universitario, punto, non aveva assolutamente stimolo di fare ulteriore carriera. Si sposa con una donna che lui ama follemente all'inizio, ma che si rivelerà una donna molto particolare, isterica, esuberante, lo farà soffrire molto questo matrimonio, e ha una figlia di cui è innamorato e che ama tantissimo. Lui ha una sofferenza che però lo manda comunque avanti nelle sue scelte, nelle sue decisioni, nel suo rapporto con i suoi studenti, e una forza tale che dà speranza, nel senso che non tutti hanno un'esistenza brillante come si possa pensare, no? Nei libri c'è sempre il personaggio brillante e forte. Lui è umile, è semplice, è mediocre, è silenzioso, è, se vogliamo, anche un po' affascinante, perché comunque misterioso. E lui avrà l'amore che troverà, senza svelare troppo, più avanti nell'età. Troverà comunque questo amore, questa donna che riconoscerà in lui queste sue caratteristiche, che non erano da tutti. Infatti lui era un po' una mosca bianca anche all'interno dell'ateneo, dell'università dove era. È una storia molto interessante che prende il lettore in quanto un po' fuori dal coro, non i soliti racconti, non le solite storie. Alcune persone dopo le prime 20 pagine magari chiudono il libro perché non lo trovano d'azione, non lo trovano affascinante. Diciamo che è un romanzo d'altri tempi, introspettivo, riflessivo. Bisogna andare fino in fondo, quindi anche se dopo le prime 20 pagine non vedete azione, non vedete...
Insistete,
perché alla fine questo Stoner vi rimarrà dentro, questo personaggio, la vita di questa persona, e quindi tornerete a ripensare a questo uomo mite, mediocre, ma di grande forza di volontà, una bella persona. Ecco, alla fine.
Abbiamo detto, Maria Chiara, prima fuori onda, che sì, probabilmente questo grande successo prolungato, sì, nel tempo è dovuto al fatto che le persone magari si riconoscono anche in questa, sì, vita così normale,
esatto,
con qualche soddisfazione, molte insoddisfazioni, insomma la vita, diciamolo.
Esatto, la vita anche, possiamo dirlo, noiosa, banale.
Certo.
Che però... è vita, e comunque, anche se non ci sono questi slanci o queste cose, questi accadimenti straordinari, comunque va avanti, scorre,
e vale
però
vale
la pena di leggerlo, perché
certo,
comunque è emozionante anche questo, se vogliamo, riflettere su un'esistenza semplice e banale.
Ecco, allora, se volete dedicarvi ad una lettura, come vi abbiamo raccontato, particolare, un po' fuori dal coro, potete scegliere questo libro che si chiama Stoner ed è di John Williams. Nonostante sia stato scritto nel 1965, lo trovate ancora in libreria, se naturalmente avete voglia di leggerlo. A tra poco!
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Ma quando, cara Chiara, possiamo ascoltare questa trasmissione su Radio Incontri?
Allora, ci potete ascoltare tutti i lunedì alle 11 e la replica il venerdì alle 17.
Mi raccomando, ogni settimana quattro libri consigliati che secondo noi, ma soprattutto secondo Maria Chiara e secondo Federica Marri della libreria Le Storie di Camucia, sono libri importanti da segnalare, libri da non perdere. Siamo arrivati al quarto libro consigliato per questo nostro appuntamento, un libro che è stato consigliato anche come lettura per le scuole. Una delle mie figlie ha letto questo libro, di conseguenza l'ho letto anch'io, molto doloroso come sempre quando si parla di immigrazione, di sbarchi, di viaggi della speranza. Il titolo è Nel mare ci sono i coccodrilli.
Prendete un bambino che non sa quando è nato, immaginate che abbia un sorriso gentile e malinconico e una nutrita dose di ironia, e che intorno ai 10 anni lui comincia un viaggio verso qualcosa che non conosce, alla ricerca di un posto qualunque in cui crescere. Mettiamo che questo bambino sia nato nella provincia di Jazini, nel sud-est dell'Afghanistan, che appartenga all'etnia Hazara, quella dai tratti mongoli, perseguitata dai Pashtun e dai talebani. e che il suo viaggio lo porti ad attraversare, oltre alla propria nazione, il Pakistan, l'Iran, la Turchia e la Grecia, per trovare, dopo 5 anni spesi in strada, tra lavori improbabili, speranze impreviste, momenti drammatici, una casa e una famiglia in Italia. Questo giovane afghano oggi ha 20 anni e ha raccontato la sua storia molto dolorosa, terrificante per un bambino vivere quello che lui ha vissuto, a Fabio Gedda, che è l'autore di questo meraviglioso libro che consigliamo proprio ai ragazzi.
Certo, ai ragazzi e ai genitori.
E ai loro genitori.
Leggerlo tutti e due in famiglia è importante, perché... è giusto che tutti sappiamo fino in fondo che cosa c'è veramente al di là di quelle immagini televisive o di quelle terribili foto che vediamo nei giornali. Ci sono vite umane che potevano essere anche le nostre, per una così fortunata serie di coincidenze siamo nati dalla parte del mondo più fortunata, poteva non andare così, a loro è andata così. Questa è una storia vera, assolutamente
storia vera.
Dolorosa. Vi devo dire una cosa che mi ha colpito particolarmente. Il ragazzo racconta naturalmente anche le tante persone incontrate nel corso di questo viaggio, e naturalmente viene spesso trattato male, viene spesso segnalato magari alle autorità, l'incontro con le persone insomma raramente è felice. È felice quando arriva in Italia, riesce a salire su un pullman e un italiano gli offre aiuto, gli segnala un posto dove andare a dormire, gli dà dei soldi per mangiare e fa in modo che lui sia più presentabile per dove si deve recare. Quindi diciamo che finalmente per una volta abbiamo fatto davvero una bella figura.
Eh sì, nella nostra cultura l'accogliere è innato, ce l'abbiamo nel DNA.
Certo.
Ricordiamo il nome del bambino, che è Enayatollah Akbari, quindi
adesso quindi più che ventenne, che vive tranquillamente in una famiglia italiana. Oh, sono contenta di aver detto tutte queste belle cose sull'Italia, perché abbiamo così tanto da offrire.
Sì.
Siamo fondamentalmente così generosi e così siamo magari un po' stremati.
Forse.
Da tante da dei lunghi periodi magari di non stabilità, però insomma ce la possiamo fare a rimanere degli esseri umani, questa sarebbe magari la cosa più importante. E con questo bel libro, Nel mare ci sono i coccodrilli, si conclude questo appuntamento con Incontri d'autore. L'appuntamento ve lo diamo naturalmente alla replica e poi anche alla prossima settimana, insieme a Maria Chiara, che ci riproporrà altri 4 bei libri da leggere. Vi ricordo tutti i modi per contattarci. Intanto Radio Incontri la si può ascoltare sugli 88.4 e 92.8 della modulazione di frequenza, e tutti i modi per contattarci e per avere informazioni su di noi: inforadioincontri.org, radioincontri@libero.it. Siamo su Facebook, il nostro numero di telefono è lo 0575 60 48 30. Alla prossima!
Alla prossima! Ciao!
Questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te.
Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza.
Il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi.
ribellati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare con me.
Se questa città confonde, allora siete in due.
Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te.
Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza.
Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto.
Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio
e occhi bendati su un cielo girato di spalle.
La pazienza casa nostra, il coraggio il tuo conforto.
Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare con me.
Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, respiri soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio,
quel conforto che ha
a che fare con te.
Quel conforto che ha a che fare con te.
Per pesare il cuore con entrambe mani ci vuole coraggio
e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo Il cocco dell'insegnante. D'ora in avanti avevo sempre qualcuno con cui fare le cose. Ozzy era il mio miglior amico e non importava cosa facessimo, perché il punto non era cosa facevo, il punto era con chi lo facevo. Ozzy era un'ottima compagnia. Che giocassimo al tiro alla fune con una vecchia maglietta masticata dei Black Sabbath, o ci rilassassimo guardando un film tipo Il Padrino, Lo Squalo, oppure I Predatori dell'Arca Perduta, non aveva importanza, non era schizzinoso come Page. Ozzy era felice di stare con me, era felice di esistere, era felice di tutto. Bastava dargli il suo gatto giallo di lattice e il piccolo puzzone era felice come una Pasqua. Viveva l'attimo, che Dio lo benedica. Aveva un sacco da imparare da lui, ma sapete, anche se a Ozzy non importava, di tanto in tanto mettevo su Beniamino e Lessi, così, per una questione di giustizia. Era così bravo, bravissimo. Qualunque cosa volessi fare, la sua risposta era sempre la stessa: fantastico Bruce, fantastico. Grazie a Ozzy non dovevo mai preoccuparmi di fare programmi per il weekend. Programmi per niente. D'ora in avanti avevo sempre qualcuno con cui mangiare colazione, pranzo, cena, e lui andava pazzo per la crosta della mia pizza senza formaggio. Cosa più importante, avevo sempre qualcuno con cui parlare. Raccontavo a Ozzy tutti i miei problemi e quello che non gli dicevo lo vedeva di persona. Sapeva tutto del mio bagno puzzolente, delle mie crisi mentali, mi vedeva ficcarmi le dita nel naso, mi vedeva nudo. Ogni tanto lo beccavo a fissarmi, a riflettere sulle cose. Cosa guardi, signor Ozzy? Niente, era più di un cane, lo sapevo. Era un essere superiore, un meticcio mistico proveniente da un'altra dimensione. Ma questo non potevo dirlo a nessuno. Il mio cane aveva le ali. Ozzy era in missione speciale per insegnarmi ad amare le persone, me stesso. A volte mi limitavo a guardarlo guardare il mondo, il suo punto di vista cucciolesco. Quasi conoscesse già le risposte a tutto e fosse qui solo per mostrarmi la via. ma il mio Yoda con la coda non aveva intenzione di rendermi le cose facili. Non è così che si impara. Perciò facevo finta di niente con il mio maestro peloso. Fingevo che fosse solo un cane. Vieni qui, ragazzo. Quando arrivò il momento di addestrare Ozzy, pensai di rivolgermi ad una professionista o di mandarlo ad una scuola di obbedienza. Ci pensai e basta. Dopo aver letto un po' di libri sull'argomento, decisi che sarei stato l'insegnante di Ozzy. Posso farlo, credo. Volevo essere io la persona che Ozzy ascoltava. Volevo essere il maestro di Ozzy. La verità. La verità è che avevo paura di doverlo dividere con qualcuno. Non volevo che Ozzy fosse influenzato da un'altra persona. Non volevo che scappasse via, che mi lasciasse, come aveva fatto Paige. Non volevo che Ozzy amasse qualcun altro più di me. Quando chiamai Dorothy per dirle che avevo intenzione di addestrare Ozzy personalmente, lei disse: «Frena, damerino di città, non così in fretta. Se vuoi addestrare un cane, Bruce, prima devi addestrare mentalmente te stesso. Devi avere un sacco di pazienza perché i cuccioli non ne hanno. Sono come i bambini, non riescono a concentrarsi troppo a lungo senza annoiarsi. Perciò ricorda, lavora con lui solo 10 minuti alla volta». Inoltre, è importante che lo guardi negli occhi quando gli parli. Devi assicurarti di avere tutta la sua attenzione, altrimenti stai perdendo il tuo tempo. Ma non preoccuparti, andrà tutto bene. E se fai qualcosa di sbagliato, non preoccuparti, perché Ozzy te lo dirà. I Labrador sono molto intelligenti e hanno voglia di imparare. Ozzy vuole farti contento. Lodalo molto, dagli tanti premi quando fa una cosa giusta e avrai un compagno perfetto. Ok, Bruce, devo andare. Chiamami se hai bisogno di me. E dai ad Ozzy un grosso abbraccio e un bacio da parte mia. E mandami delle foto, adoro le foto. Lo farò, Dorothy, grazie ancora di tutto. La settimana successiva preparai un piano di studi canini per lui. Guardai un miliardo di libri. I corsi erano iniziati. Lezione 1. Ozzy, seduto. Tenevo un bocconcino di fegato sospeso sopra alla sua testa e mentre lui prestava attenzione al bocconcino, allungavo la mano e spingevo gentilmente il suo posteriore in posizione seduta. Poi dicevo, Ozzy, seduto, e gli lasciavo mangiare il bocconcino. Mentre era seduto mi mettevo ad urlare come un matto. Bravo ragazzo, Ozzy, bravo, bravo. Dopo un paio di giorni lui capì e non avevo più bisogno di toccarlo. Tutto quello che dovevo fare era tenere il bocconcino sopra di lui e dire, Ozzy, Ozzy, seduto, Ozzy, seduto. E lui si sedeva. Era straordinario vedere lavorare il suo cervello fantastico. Ero così fiero di lui e di me. Non riuscivo a credere che mi ascoltasse. Avevamo un tale legame. Dorothy aveva detto che dopo un po' non avrei più avuto bisogno di bocconcini. Ozzy avrebbe obbedito ai miei comandi per le lodi che gli facevo. La cosa successiva che gli insegnai fu stare zitto. Quello fu piuttosto facile. Invece di dirgli di stare zitto quando abbaiava come un forsennato, lo incoraggiavo. Mentre lui si sgolava, io dicevo Ozzy, parla, bravo ragazzo!» Lo premiavo con cracker per cani. Quando capì, gli insegnai «non parlare». Ero fortunato che avesse già imparato la parola no, visto che la usavo in ogni frase dal primo momento in cui era arrivato. Perciò quando dissi non parlare, lui mi capì al volo. Bravo ragazzo, Ozzy, bravo, non parlare, non parlare. Una volta che ebbe imparato a parlare, gli insegnai a dire per favore. Era una cosa facile, ma Ozzy era più intelligente di quanto pensassi. In realtà misi a punto un abbaio diverso per Ozzy parla rispetto a quello per Ozzy di per favore. Il suo per favore era un abbaio molto più simpatico e calmo, quasi umano, in confronto al latrato rude per parla. Ozzy capì che se era educato avrebbe avuto dei bocconcini. Bravo Ozzy, bravo. Non potevo credere che il cane stesse sviluppando un vocabolario. Dei giorni ampliavo lo spazio classe dall'appartamento al corridoio. Era come il cortile della scuola di Ozzy. Era qui che gli insegnavo il vieni e il resta, finché i miei vicini non aprivano la porta. Ozzy no, torna qui! Lezione finita, correva via spinto dalla curiosità. Chiudete la porta, attenti al cane, gridavo. troppo tardi. Era veloce, davvero veloce. Correva dritto in casa dei vicini, praticamente in tutte, e io gli correvo dietro. Sfrecciava nei salotti e nei bagni, che loro fossero vestiti o meno. A Ozzy non importava, annusava, leccava e naturalmente ci fu qualche incidente. Mentre lui faceva cadere cose e inseguiva bambini urlanti nel bagno, io correvo per gli appartamenti dei vicini alle sue calcagna con un flacone di Nature's Miracle e un rotolo di Scottex, pulendo i disastri e presentandomi. Salve, io sono Bruce, quello è Ozzy nella vostra cucina che si sta preparando un sandwich al tacchino. Mi feci un sacco di amici in questo modo. Fu così che conobbi Mike, un fotografo, e la stupenda moglie Emery, modella di Victoria's Secret. Vivevano ad un paio di porte dalla mia da oltre un anno e ci eravamo a malapena fatti un saluto. Ci voleva un cane per far avvicinare le persone e allontanarle. Lungo il corridoio c'era anche una ragazza con i capelli ricci che aveva il terrore dei cani. Era già incavolata con me perché una volta li avevo tirato fuori dalla lavatrice le mutande a pois troppo presto. «Tieni quella bestia lontana da me», mi disse. Non diventammo mai amici. A parte la curiosità e il bisogno ossessivo compulsivo da cucciolo di invadere la privacy delle altre persone, Ozzy imparava in fretta. Ero fiero di me stesso per averlo addestrato così bene. Un esperto davanti al mio palazzo non la pensava così. Sostenne che era stato un addestratore professionale a Rio de Janeiro. Quest'uomo, abbronzato con occhiali da sole da $700, mi vide addestrare il cucciolo e mi disse: «Nel mio paese non puoi addestrare un cane finché non ha almeno 6 mesi». «Ah sì?» dissi. «Ozzy, seduto!» E Ozzy si sedette. «Bravo ragazzo!» Gli diedi un bocconcino e gli feci una carezza sulla testa. «Oh, ma dimenticherà tutto!» mi disse Mister Sud America. Fu in quel momento che Ozzy mi guardò con un sorrisone stampato sul muso e io seppi che stavamo pensando la stessa cosa. «Papà, qualcuno dovrebbe insegnare a questo tizio ad essere meno presuntuoso!» «Hai indovinato, piccoletto, hai indovinato! Adesso chi è il mio piccolo speciale?»
Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.